Quattro incontri online con gli autori per scoprire le città dell'avvento, trasmessi in live streaming il 2, il 9, il 16 e il 23 dicembre alle 18 sul sito del mulino.it e sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della società editrice bolognese. Ad aprire la rassegna sarà la magica Praga con Franco Cardini, scrittore e professore emerito di storia medievale nell'Istituto Italiano di Scienze Umane e Sociali, Scuola Normale Superiore, autore del libro Praga, capitale segreta d'Europa. Buongiorno professore Cardini.
Buongiorno a lei, grazie.
Allora, come mai rientra anche Praga tra le città dell'avvento?
È perché Praga è una città, direi, natalizia per eccellenza, ed è una natalità quella di Praga che un po' coinvolge, si può dire, tutta l'Europa, i due estremi dell'Europa, anche geograficamente parlando, anche se poi ci sono delle somiglianze e delle affinità impressionanti, che sono addirittura la penisola iberica, la Spagna da un lato, e appunto l'estrema propaggine della slavicità cattolica dall'altra parte, la Cechia o la Slovacchia insieme alla Polonia sono le nazioni slave che sono rimaste fedeli a Roma e che non sono passate a Bisanzio e quindi alla Chiesa ortodossa. Non parliamo di passare, potrebbe sembrare un tradimento, diciamo che il mondo slavo è stato in parte evangelizzato dalla Chiesa romana e in parte dalla Chiesa greca, dalla Chiesa bizantina, dalla Chiesa imperiale dell'Impero d'Oriente, e quindi Praga è rimasta nell'ambito cattolico e questo culto del Natale, bisogna forse fare a questo punto attenzione, come culto di Gesù bambino, quindi un culto che è squisitamente, per certi versi è squisitamente francescano, perché risente molto della fondazione del presepio, di questo atto originalissimo di Francesco d'Assisi che trascrive la cerimonia del Natale in una specie di sacra rappresentazione il cui protagonista è questo bambino che poi a Greccio, stando a quello che ci dicono le storie, nel 1223 c'è stata veramente una sorta di manifestazione spettacolare che ha coinvolto tutto il villaggio e il bambino era interpretato da un neonato che è nato da pochissimo appunto di Greccio che è un piccolo centro dell'Umbria come sappiamo. Ora a Praga c'è un culto molto forte avviato fra l'altro da alcune signore dell'altissima nobiltà boema che è il culto del bambino Gesù, è quello che è conosciuto credo in tutto il, almeno certamente in tutto il mondo cattolico, forse anche al di là del mondo cattolico, come il santo bambino di Praga. Ecco, che cos'ha di straordinario questo santo bambino di Praga? Beh, bisogna dire che la Praga del 500, quando nasce il culto, è ormai un paese del pool di territori governati dagli Asburgo, anzi è un pochino una delle perle della dinastia asburgica, quindi siamo all'interno del Sacro Romano Impero, ma non bisogna dimenticare che il Sacro Romano Impero da Carlo V in poi è strettamente legato alla famiglia degli Asburgo e la famiglia degli Asburgo si è spezzata, però mantenendo una solidarietà familiare notevole nel corso del Cinquecento, alla morte di Carlo V si è spezzata in una parte austro-tedesca che ha mantenuto la corona imperiale e una parte spagnola, gli Asburgo di Spagna, appunto la monarchia di Spagna come si usava dire, che naturalmente ha governato la Spagna e l'oltreoceano. Quindi il problema è che se noi andiamo nell'America Latina siamo colpiti da questo profondo culto di Gesù bambino tutto l'anno, ma in particolare nel periodo natalizio. Ecco, questo culto di Gesù bambino era radicatissimo in Spagna, ma nel corso del Cinquecento è emigrato, ed è emigrato proprio fisicamente nella figura di una, di un oggetto, di una statua, diciamo pure di un bambolotto, senza voler con questo sembrare offensivi, un bambolotto che è il bambolotto, il Gesù bambino, è quello che noi cattolici adoriamo alla messa di mezzanotte, che è una bambola, la quale bambola, naturalmente rivestita di valori sacrali, eccetera, eccetera, è anche degli abitini, gli abitini che si danno ai neonati. Bene, a Praga esiste il santuario del bambino di Praga, che è molto bello nello splendido quartiere di Malastrana alla destra della Moldava, è un quartiere con dei monumenti barocchi incredibilmente belli. In una di queste chiese c'è il santuario del bambino Gesù, il bambino Gesù che ha centinaia di vestiti, alcuni anche molto preziosi, quello proprio il gioiello che si fa vedere anche ai turisti. È un abitino pregiatissimo in stoffa pregiata e pietre preziose, ma non è importante il valore economico, è importante che sia stato tessuto e ricamato personalmente dalla grande Maria Teresa, cioè da questa straordinaria figura di imperatrice del Settecento, che insieme a Caterina di Russia ha un pochino modellato l'Europa moderna. Quindi in un certo senso noi siamo davanti a un distillato di storia europea. C'è la grande monarchia asburgica, e senza dubbio è difficile immaginarsi l'Europa senza gli Asburgo, non che gli Asburgo siano completamente l'Europa, ma ne sono gran parte. Gli Asburgo che hanno dominato dalle Ande fino alla Moldava, quindi proprio dal Cile fino alla Boemia, e che nei suoi due rami hanno mantenuto questo culto natalizio a Gesù bambino come una delle loro principali caratteristiche. Ecco, la Praga invernale, la Praga natalizia, è letteralmente piena di questo culto, e quindi si può dire non solo che Praga sia una città dell'avvento e della nascita del Cristo, ma che Praga è una città, è per definizione la città europea dell'avvento e della nascita del Cristo, forse insieme anche ad altre, senza dubbio, però Praga ha questo segno particolare che la distingue e per il quale è del resto, credo, famosa quantomeno in tutto il mondo cattolico.
Professor Cardini, nel sottotitolo di questo suo libro, Praga edito dal Mulino, si legge Capitale segreta d'Europa. Perché la capitale segreta?
E forse per una ragione, per molte ragioni, una delle quali, senza volere, perché non prevedevo questa domanda, comunque grazie di averla fatta, è proprio la ragione che ho detto adesso. A prima vista uno pensa Praga, il Natale, sì, vabbè, ma perché? Cosa c'entra in fondo? Il Natale richiama immagini invernali, d'accordo, e allora perché non Mosca, allora perché non New York che ha questo Natale sfolgorante, perché non Rosenburg in Germania che è la capitale degli alberi di Natale, alcuni sono bellissimi, preziosissimi. No, Praga ha questo carattere particolare, ma Praga ne ha molti altri. Direi che rapidissimamente, in termini cronologici, noi storici purtroppo siamo così pedantemente abituati a ragionare anche in successione cronologica. Praga è una delle capitali del gotico europeo e questo lo sanno tutti. Praga ha tenuto a battesimo la rifondazione del Sacro Romano Impero, perché è un imperatore d'origine franco-lussemburghese, era il nipote dell'imperatore Enrico VII, l'imperatore lodato da Dante. Bene, questo imperatore, che è Carlo IV, che era molto legato all'Italia, fra l'altro, amico di Colla di Rienzo, amicissimo di Petrarca, quanto si poteva essere amici di Petrarca, per carità, comunque ci aveva anche quello. Carlo IV è quello che ha dato una Costituzione al Sacro Romano Impero. Quando noi diciamo che l'imperatore veniva eletto da 7 principi tedeschi e questi 7 principi tedeschi erano i 7 principi elettori, un termine nobiliare che poi alcune grandi casate tedesche hanno mantenuto fino ai giorni nostri, bene, questo è nato da questo imperatore che ha eletto Praga a sua, diciamo, capitale. Non si può parlare di capitale probabilmente perché nel Medioevo la capitale di uno stato, di un regno, è dove abita il monarca, non è una città prevista per questo uso. La capitale come fatto fisso, fisico, inamovibile, è una realtà piuttosto moderna, però certamente, ecco, Carlo IV ha avuto per Praga una predilezione particolare, lo sappiamo tutti, insomma, il Ponte Carlo, tutti lo conoscono, questo splendido ponte sulla Moldava, l'unico, per molti secoli è stato l'unico ponte di pietra che c'era, dall'altro la Boemia è ricchissima di pietre preziose, ha un sottosuolo straordinario, minerali, metalli, eccetera, ma non ha cave di pietra da costruzione, quindi il ponte di pietra fu per molto tempo ritenuto una meraviglia. È questa capitale gotica dell'Europa, però tutti sanno che Praga è stata anche la capitale, un po' una delle capitali della riforma. Martin Lutero si è profondamente ispirato a questo straordinario personaggio della Praga della fine del 300 e inizio del 400, che è Jan Hus, Giovanni Hus, morto tragicamente, bruciato sul rogo come eretico, ma in realtà sulla base anche di un processo iniquo e anche vile, perché lui era stato invitato dai padri conciliari del Concilio di Costanza nel 1415, quindi si parla di tutti i vescovi della cristianità. Era stato invitato a Costanza a difendere le sue posizioni, che non erano posizioni ereticali. Di solito Hus si avvicina a Wycliffe, ma le due persone sono molto diverse. Erano posizioni di ritorno integrale al Vangelo. Jan Hus sarebbe molto piaciuto a Papa Francesco, e credo che gli piaccia in realtà. Bene, Jan Hus è stato bruciato sul rogo per volontà dei vescovi cattolici, nonostante fosse arrivato a Costanza, città imperiale, città sotto governata dal Sacro Romano Impero, con una salvacondotto imperiale. È stata una cosa terribile, e Jan Hus è il grande protettore religioso e politico di Praga. Quando i russi sono entrati a Praga nel 1968, uno studente, Jan Palach, ha scelto di suicidarsi per protesta, facendo esattamente la stessa morte di Hus, dandosi fuoco. E i praghesi, quando i carri armati entrarono nella piazza, nella splendida piazza del vecchio comune di Praga, quella dove c'è l'orologio a Carillon che tutti i turisti del mondo conoscono, quando i russi entrarono a Praga, i praghesi chiusero con una sciarpa, una sciarpa di uno di loro, chiusero gli occhi di Hus, annodarono il volto di Hus in questa sciarpa perché non vedesse l'umiliazione della città di Praga. Quindi è una città anche molto legata alle nostre vicende presenti, attuali, la primavera di Praga, le grandi speranze, purtroppo non tutte attuate, comunque le grandi speranze di quel momento, da cui sono nati anche capolavori letterari, Milan Kundera per esempio. È una grande città barocca, e questo lo sanno tutti i gesuiti di Praga, che poi in gran parte erano anche italiani. È una grande città di scienze, due università, una imperiale e una gesuitica, una città dove ha lavorato Johannes Kepler, quello che noi chiamiamo Keplero, uno dei padri, insieme a Galileo, dell'astronomia, della matematica, ma particolarmente dell'astronomia moderna. La Cappella Italiana a Praga, che si chiamava così perché l'avevano fatta i gesuiti italiani, ha una pianta ovale, e questa pianta ovale è stata concepita dai gesuiti, che come tutti sanno erano anche notevoli scienziati, è stata concepita dai gesuiti esattamente negli stessi anni in cui a Praga Keplero aveva questa intuizione del corso ellittico della Terra intorno al Sole. Quindi siamo davanti a qualche cosa che fa venire un po' di straordinario. E poi ancora Praga, la Praga dell'Ottocento, il grande risorgimento praghese, che vuol dire la musica di Smetana, la musica di Dvorak, la Praga novecentesca, tutti conoscono quel palazzo degli anni 30 intitolato la Casa Danzante, che ha un'architettura straordinaria, originalissima, però non tutti sanno che il cubismo, il rondo cubismo, sono movimenti naturalmente moderni per eccellenza, novecenteschi per eccellenza, e sono movimenti che sono nati a Praga. Poi naturalmente c'è Kafka, che è uno dei segnali della nostra grande cultura europea, ed è anche un po' commovente ricordarsi che Kafka è un tedesco nello stesso tempo è un ebreo. Come possono essere tedeschi ed ebrei insieme? Solo gli ebrei di Praga. E infine il fatto che Praga sia ancora una mecca dei sogni europei, perché a Praga ci sono i Barrandov Studios, che sono la Hollywood europea. Mozart, cioè Amadeus di Niels Forman, tanto per citarne uno, questa bellissima Vienna ricostruita da Niels Forman nel film Amadeus, in realtà è girata per tutti gli esterni e per gran parte degli interni a Praga, perché a Vienna è insomma, sì, a Vienna ci sono moltissime belle cose barocche, rococò del tempo mozartiano, ma la città che si è mantenuta di più e grazie a Dio non ha avuto grandi distruzioni eccetera è stata Praga, e Praga non ha avuto grandi distruzioni anche perché è una città industriale di grandissimo livello, basti pensare alla Skoda, e quindi i tedeschi da un lato la tenevano naturalmente e la difendevano in modo accuratissimo, perché dalla Skoda e dalle miniere di ceche eccetera dipendevano un pochino le sorti della guerra, e d'altra parte gli alleati cercavano di non distruggerla perché pensavano già che poi avrebbero potuto recuperare questo grandissimo capitale e riutilizzarlo a loro volta. Poi naturalmente a Praga i russi sono entrati prima dei tedeschi, del resto c'era un accordo in questo senso, e bisogna dire che anche per questo Praga è stata salvata da distruzioni a tappeto, e la volontà, va detto, la lungimiranza del maresciallo Stalin, il quale non voleva distruggere una città di quel valore, anche di quel valore industriale, quindi ha fatto in modo che fosse presa, sì, ma dalle truppe di terra, in maniera che le distruzioni fossero più misurate di quanto non lo sarebbero state se Praga fosse stata liberata come è stata liberata la Germania occidentale, cioè dopo essere stata letteralmente rasa al suolo. Il resto questo si vede in Berlino stessa, no? Tutti gli anziani, quelli anche della mia generazione, che hanno visto la Berlino del muro, si ricordano di aver fatto questa osservazione. Qualcuno l'ha fatta anche fra i denti, di malavoglia, ma l'ha dovuta fare. La Berlino occidentale, tutta nuova, scintillante, straordinaria, perché la Berlino ovest era un cumulo di macerie, e la Berlino orientale invece quella che i sovietici hanno conquistato casa per casa, che era rimasta praticamente quasi totalmente in piedi, persino una parte della cancelleria, il ministero dell'aeronautica e altre cose, quindi persino l'architettura nazista era stata salvata. Questa è una cosa, ecco, che di Praga si nota, molti che vengono a Praga a un certo punto dicono: ma sembra che la guerra non ci sia passata. Non esageriamo, il lavoro di restauro è stato enorme, colossale e anche molto ben fatto. Qualche traccia è rimasta, però certamente bisogna dire anche in questo che Praga ha avuto un destino particolare, durissimo dal punto di vista dell'occupazione, dei sacrifici che sono stati fatti in quel periodo, però nello stesso tempo anche un po' eccezionale, di un'eccezionalità legata al fatto che Praga di per sé è una città talmente straordinaria che perfino durante il conflitto si è fatto di tutto per fare in modo che venisse conservata all'umanità. Anche in questo senso Praga è una città un po' una sorta di cerniera, perché collega il passato al presente. Non in tutte le città europee, dopo le distruzioni della seconda guerra mondiale, si respira un'atmosfera così autenticamente antica. Molte città sono state purtroppo ricostruite quasi dalle fondamenta, mentre invece in Praga c'è questa continuità che non ha avuto bisogno di un maquillage magari sapientissimo da parte dei restauratori, ma che è stata autenticamente quasi intatta. E anche questo è un carattere che la rende un po' una capitale segreta d'Europa.
Grazie professor Cardini, questa Praga la troveremo su questo libro, Praga capitale segreta d'Europa, edito dal Mulino. Sarà anche il tema del primo incontro delle città dell'avvento promosso dal Mulino. Poi noi, professor Cardini, ci risentiremo verso la seconda metà di dicembre, perché poi lei apre con Praga e chiuderà con Gerusalemme, sempre da un suo straordinario libro che si chiama Gerusalemme, una storia. Io per il momento la ringrazio.
Un piacere per me, non so per voi. Grazie.
E sarà sicuramente un piacere. Io la ringrazio per il tempo che ci ha voluto dedicare, le auguro buona giornata.
Grazie.